Continuiamo la nostra indagine per capire com'è composta la comunità sessuale italiana. Come abbiamo detto nello scorso podcast, lo scorso gennaio abbiamo deciso di fare un sondaggio via social, sistema non esattamente statistico ma molto pratico per i mezzi che abbiamo, per capire come è composta, come si pone su molti argomenti la comunità sessuale italiana, soprattutto quella parte di comunità sessuale italiana che frequenta i social, quindi si sta parlando di una percentuale piuttosto ristretta, di un'età piuttosto bassa, insomma. Salve a chi ci sta ascoltando, io sono Alessandro.
Io sono Friedrich, da il collettivo sessuale Caro di Buoi, e procediamo con il podcast.
Allora, la prima cosa appunto da chiedersi in questo podcast è quando le persone hanno scoperto di essere asessuali, perché fino a 10 anni fa non se ne parlava. Non se ne parlava assolutamente, non era un termine conosciuto molto in ambito medico, non sempre con degli svolti positivi, il termine asessuale, mentre non era mai stato preso in considerazione come un orientamento vero e proprio. Facciamo sempre il solito parallelo che c'entra e non c'entra. Una persona che 10 anni fa avesse scoperto di essere attratta verso le persone del proprio sesso, del proprio genere, si sarebbe sicuramente detta omosessuale, senza nessun tipo di problema. Questo per molti di noi non è stato possibile, se non appunto negli ultimi 10 anni. Quindi questa domanda, la prima domanda che vogliamo analizzare, che abbiamo fatto, è stato: come è scoperto che l'esistenza del termine asessuale, che esistesse questo orientamento? La maggior parte lo hanno scoperto tramite il web o tramite i social network, ha risposto così circa il 60% degli intervistati. Un 5% ha avuto la notizia dell'esistenza dell'orientamento asessuale dai media tradizionali, per dire un 14% si è riconosciuta in un orientamento mentre cercava altro ha visto che qualcosa gli somigliava. Un 2% ha conosciuto il termine asessuale durante un evento della comunità LGBTQIA, mentre un 6% è andato a cercare asessualità proprio nel vero senso della parola su internet, su un sito. L'1% ne ha sentito parlare per la prima volta a scuola, un 6% ne ha sentito parlare tramite gli amici e un 2% lo ha trovato sulle riviste specializzate. Cosa possono dirci questi numeri, Frida?
Allora, innanzitutto io avrei due osservazioni. Ovviamente questo 59% di persone che ha scoperto il termine sessuale tramite i social, influenzato dal fatto che il sondaggio è stato fatto tramite social. Quindi chiaramente sì, ma io credo che sia comunque una percentuale piuttosto alta, anche confrontandola con le percentuali di persone che invece hanno scoperto questo termine tramite appunto educazione scolastica, che sono pochissimi, l'1%, tra l'altro di un campione di poche persone.
Meno di 200 persone.
Ok, quindi saranno circa 2 persone, sì, in questo sondaggio. E le persone che hanno scoperto questo termine tramite un evento LGBTQIA sono il 2%, questo è abbastanza indicativo del fatto che anche in ambiente LGBTQIA non se ne parli. Infatti la A forse sta per alleati, non si sa. E sono leggermente sarcastico, sarcasmo alert, però vabbè. E su questo quindi si potrebbe anche effettivamente lavorare in futuro, sia a livello da parte di, insomma, di noi persone sessuali, a livello di visibilità, sia forse a livello di inclusione da parte delle associazioni più generiche LGBT+. E poi trovo anche piuttosto interessante il fatto che molte persone non abbiano appunto l'abbiano trovato casualmente o appunto scoperto tramite media, ma non diciamo non cercando appositamente qualcosa che le rappresentasse, ma ci si sono un po' imbattuti termine, diciamo così. Questo secondo me è anche significativo del fatto che è appunto un termine nuovo in cui le persone si sono potute riconoscere da poco tempo.
Domanda che abbiamo fatto è stata appunto quanti anni avevi quando hai scoperto di essere asessuale? Ovviamente questi risultati, come tutti gli altri, devono essere visti dalla prospettiva di un sondaggio fatto esclusivamente sui social. Quindi un 24% ha scoperto di essere asessuale prima dei 18 anni, un 40% tra il 19 e i 25 anni. Un 12% tra i 26 e i 30 anni, un 16% tra un 31 e i 40 anni, e mentre l'8% l'ha scoperto oltre i 40 anni. Ecco, io per esempio faccio parte della categoria che l'ha scoperto, ha scoperto questo termine tra i 31 e i 40 anni. Praticamente abbiamo avuto un'altra vita prima.
Sì, anch'io devo dire che l'ho scoperto tra i 26 e i 30, quindi anch'io piuttosto tardi.
Soprattutto le persone che hanno, ovviamente le persone che hanno meno di 18 anni non hanno potuto rispondere, ma abbiamo chiesto agli altri, come ti definivi prima di scoprirti asessuale? La metà, il 50% si definiva eterosessuale, il 15% omosessuale, il 15% bisessuale, il 5% pansessuale. Mentre il 15% non si dava una definizione precisa, probabilmente anche perché era appunto giovane.
Allora, questi dati sono secondo me abbastanza interessanti, vabbè, per vari motivi. Innanzitutto l'età in cui si scopre di essere asessuali è effettivamente condizionata appunto dal fatto che hanno risposto persone molto giovani, ma si vede che comunque si viene scoperto mediamente in età più tarda rispetto a quanto si scoprirebbe, per esempio, di essere genericamente non eterosessuali, quindi omosessuali, bisessuali e quant'altro, probabilmente proprio per questa carenza di attrazione sessuale che in un contesto che è sessocentrico ma anche sesso normativo, per cui in qualche modo un orientamento sessuale e un'attrazione sessuale verso qualcuno ce la devi avere. Secondo me questa cosa viene fuori più tardi o non la si identifica come tale. Oltretutto, mi riallaccio anche al podcast, precedente che abbiamo fatto in cui parlavamo sempre di altri dati, venuti fuori da questo sondaggio. Si è visto che, in realtà, la percentuale di, asessuali eteroromantici è inferiore al 50%, se non sbaglio. Quindi queste persone, anche se, non erano eterosessuali, ma nemmeno erano eteroromantiche, poi continuavano a definirsi eterosessuali, quindi vedo anche un forte influsso di eteronormatività oltre che di sessocentrismo. E magari poi ipotizzo che queste stesse persone, conoscendosi meglio, abbiano capito di non essere nemmeno eteroromantiche, ma forse biromantiche, panromantiche o aromantiche anche, perché in realtà c'è una fettina di persone aromantiche all'interno della comunità sessuale. Io tra l'altro invece ero tra le persone che si definivano bisessuali, ma mi ci definisco ancora perché poi in realtà sono nell'area grigia e comunque sono biromantico, quindi rimango diciamo in questa fetta, però effettivamente è interessante come dato.
Una volta che una persona sessuale ha trovato la sua identità, penso che sia anche assolutamente naturale andare a cercare dei propri simili. E per questo, insomma, vengono organizzati ogni tanto degli incontri, una cosa di cui parleremo più avanti, ma abbiamo fatto domande di questo tipo. Quindi abbiamo chiesto con quante persone che si definiscono asessuali hai rapporti, escluso quelli via web o via social? E bisogna dire che c'è stato un ottimo 33% che ha risposto di sì. Se si pensa che la comunità sessuale italiana esiste da 4 anni, 5 anni, è un'ottima media. Il 23% delle persone che hanno risposto ha preso parte almeno una volta ad uno raduno. E Del restante 77%, solo il 7% non ha interesse a partecipare. Cioè, gli altri ti dicono: non ho preso parte a un raduno perché li avete fatti a Torino e io abito in Puglia. Ecco.
Ecco, questo, anche questo penso sia interessante anche riallacciandoci ad altri argomenti che abbiamo toccato in altri podcast, perché mostra come le persone asessuali hanno interesse a parlare di asessualità, anche di persona, creare un gruppo, cioè c'è un riconoscimento identitario all'interno di questo orientamento che probabilmente penso che derivi anche dal, appunto, dal dare una narrativa alla propria esperienza che non si ritrova per esempio in forme diciamo di comunicazione canoniche come possono essere non so, film, libri o comunque appunto non è una narrativa che si ritrova, quindi c'è questa secondo me esigenza di incontrarsi, parlare di sé, parlare della propria esperienza in quanto sessuali non solo sul web insomma, proprio anche dal vivo. E poi appunto vedo anche nei dati che non solo appunto queste, le persone che hanno risposto al sondaggio mostrano abbastanza interesse agli incontri dal vivo, ma hanno anche partecipato, una buona fetta di loro ha partecipato a eventi sulla sessualità organizzati da gruppi, associazioni LGBTQIA. Quindi questo significa anche che c'è un tentativo di essere inclusi nella comunità LGBT+. Che è appunto già includerebbe le persone asessuali, però visto che è un tema dibattuto e comunque in continua evoluzione, confermiamo che c'è la volontà da parte di, insomma, di una buona fetta della popolazione asessuale di essere inclusa,
Di
direi.
essere inclusa e di promuovere la propria visibilità. Perché
Certo, assolutamente.
alla domanda, anche qui abbiamo chiesto: ci sei stato a uno di questi eventi? Ci andresti? E soltanto anche qui un 14-15% ha detto: non ho intenzione di partecipare a questo tipo di eventi. Un'altra domanda: il 30% vuole partecipare alla vita di associazioni propriamente asessuali. Il 24% non voglio partecipare. Come si può vedere, più si va nello specifico, però, dal raduno al contatto con un'associazione terza, al formare un'associazione propria, il numero di persone che si staccano sono sempre più alte. Questo penso sia anche normale.
Beh, assolutamente è normale perché comunque la volontà di fare attivismo non appartiene comunque a tutta la comunità, ma come è vero anche in generale per la comunità LGBT o non so, per vari tipi di appunto di attivismi. Non è sorprendente questa cosa.
A questo punto abbiamo chiesto quali attività potrebbero essere, dovrebbero essere potenziate, dovrebbero essere fatte, quali attività vorresti fare. Questa è una domanda risposta multipla, quindi in totale verrà un po' più alto di 100. Quasi 2 persone su 3 hanno chiesto più informazione. Un 56% ha chiesto contatti con scuole ed università. Il 50% ha chiesto più raduni e occasioni di incontro. Il 44% ha chiesto manifestazioni pubbliche, queste sono un po' più difficili da fare, onestamente. Il 39% ha chiesto incontri con esperti del settore, ma anche qui c'è un problema del quale parleremo. Il 38% chiede legami con altri gruppi LGBTQIA, quindi sempre un numero abbastanza alto. Il 26%, uno su una persona su quattro, chiede di creare delle piattaforme, dei modi per poter avere un incontro sentimentale. Il 20% chiedono contatti con amministrazioni locali, il 13% contatti con partiti e organizzazioni politiche, che è assolutamente in media con la pochissima fiducia che c'è in confronti della politica, mentre l'8% chiedono più contatti con le organizzazioni religiose.
Ouch. Innanzitutto vedo emergere appunto una forte esigenza di informazione che penso sia condivisa un po' da tutte le persone asessuali perché è il primo passo per la visibilità. Se non c'è informazione non si può fare una visibilità fatta correttamente e l'informazione ad oggi non c'è. Insomma, quindi è assolutamente condivisibile questo dato. Poi si conferma anche la volontà di incontrarsi e comunque di interagire tra persone asessuali, vedo dai raduni, dal desiderio di, insomma, di avere più raduni e appunto anche la volontà di essere in contatto in generale con la comunità LGBT più e interagire attivamente e far parte, insomma, delle attività e proprio essere inclusi, ecco, quindi questo ritorna. Le occasioni per incontri sentimentali, anche questo dato non mi sorprende, è un po' una cosa ricorrente che si riallaccia anche al discorso dello scorso podcast relativo al fatto che varie persone sessuali sono infelici da single, per quanto ci siano poi anche tante persone sessuali che sono felici da single, va evidenziato che appunto, è un problema per molte persone sessuali trovare persone con cui instaurare una relazione romantica che non coinvolga il sesso, perché fondamentalmente appunto si ritrovano tra loro, che comunque saremo più del 2% della popolazione, ma non siamo tantissimi, oppure appunto ci sono anche altre alternative, ma comunque è una vita più difficile probabilmente a livello di incontri e possibilità di trovare partner. Direi che con questi dati possiamo concludere qui il podcast e ci sentiamo per il prossimo in cui continueremo a parlare dei risultati di questo sondaggio. A presto!
Ciao.